Radiazione.
Ascoltami tu, radiazione. Fatti contaminare da radiazione.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, sono le 10 e 18 minuti quest'oggi di sabato mattina per uno speciale con gli inviati della radio, come abbiamo preannunciato via Twitter, e quindi dalle 10 e 15, anche se partiamo con qualche minuto di ritardo per i consueti problemi tecnici che un po' ci assillano, fino alle 12.45 saremo in compagnia di parecchi collegamenti da Roma, passando per Trento, Firenze, Catania, Milano e Venezia Mestre. Questo perché cercheremo un po' di sentire che tipo di iniziative vengono messe in campo per questo 25 aprile e soprattutto come la resistenza viene attualizzata un po' nei rispettivi territori.
Un buongiorno a tutti, ci sono anch'io qui assieme ad Ale, una torre alla voce del sabato mattina dopo un po' di vacanze e quindi, come ho già detto, tantissimi collegamenti questa mattina, la giornata qui è assolutamente piovosa, quindi ci sarà un 25 aprile di pioggia, ma noi vi riscalderemo la giornata con un sacco di notizie interessanti e soprattutto tante voci da ogni parte dello stivale per presentare un po' quello che sarà il 25 aprile di quest'anno. Abbiamo subito, tra l'altro, un collegamento, quindi partiamo.
Sì, ricordo come sempre i contatti della radio, quindi il 388-4292-504, se volete scriverci un sms o ancora ci scrivete anche alle nostre pagine Facebook e Twitter o alla mail contaminati@radiazione.info. Quindi noi partiamo dalla capitale proprio e tra pochissimo ci mettiamo in collegamento con Cristiano Ormati.
E allora un piccolo pezzo musicale e poi ritorniamo direttamente qui su radiazione.info con la voce da Roma di Cristiano Ormati. A voi.
Per esistere, ma dati al mondo per resistere, con nuovi nomi al volto. Si cambiò l'orgoglio in desiderio, le sconfitte in determinazione, il pianto e lacrime di piombo. Così, nei dintorni dell'8 settembre, fummo pronti a fare a pugni con la vita. Così, senza mai piegarci alla fatica, affrontammo una salita che non finiva mai. Assomigliava affatto al vanto di una sera, ci scegliemmo la bandiera. Signore dei banditi, oltre la pelle, non abbiamo altro da dare se non questa preghiera. Fa che i figli del nostro sacrificio portino nel cuore sangue e libertà. Fa che ancora tra 100 anni ci sarà chi curerà questa ferita che non guarisce mai.
eccoci, siamo di nuovo in diretta, sono le 10:23 minuti e come preannunciato siamo in diretta con il primo collegamento da Roma assieme a Cristiano Armati. Intanto ti saluto e ti ringrazio per la disponibilità al collegamento.
Buongiorno, ci mancherebbe un saluto.
Ecco, noi accennavamo agli ascoltatori il fatto che da quest'oggi insomma ricomincia la rassegna degli inviati di radiazione, quindi una nuova trasmissione che abbiamo fatto partire a febbraio, quindi il 13 di febbraio, anche per chi volesse ritrovarla negli speciali della radio all'interno dell'archivio. Poi, come sappiamo, qui a Padova ci sono state una serie di vicende repressive che hanno messo parecchio in difficoltà il lavoro dei compagni e anche della radio, però insomma ritorniamo quindi con questo appuntamento nell'intento quindi di raccogliere una serie di voci dai diversi territori. E la puntata di quest'oggi, visto che ci avviciniamo al 25 aprile, vede un po' il filo conduttore della resistenza come tematica, quindi io ti chiederei da Roma come oggi si può dire che la resistenza è attualizzata e quali sono un po' i prossimi appuntamenti promossi.
In effetti è un po' un punto diciamo all'ordine del giorno, al di là del fatto che stiamo parlando proprio a ridosso del 25 aprile, perché effettivamente qualcosa ci dai anche tu parlando di Padova, però più in generale vediamo come alcune misure di carattere prettamente fascista sono tornate tristemente attuali. E in realtà non sto diciamo facendo delle metafore, per esempio è abbastanza noto che il nostro ordinamento giuridico non è mai stato in effetti depurato da tutta una serie di norme che era stato proprio il fascismo a introdurre e che dopo essere state diciamo così più o meno in sonno per parecchio tempo, perlomeno a partire dalle giornate di Genova del 2011, sono tornate assolutamente attuali. Tra queste, quella più tristemente famosa è il reato, no, di devastazione e saccheggio, che viene distribuito dai giudici con una generosità che equivale poi a veramente secoli di galera rispetto a tutti i compagni che sono stati coinvolti. E da questo punto di vista anche il processo relativo ai fatti del 15 ottobre comincia ad arrivare verso le sue battute conclusive proprio con lo spettro del reato di devastazione e saccheggio che aleggia e che si sta cercando di contrastare perlomeno a livello giuridico, senz'altro a livello, come dire, di una presa di coscienza collettiva rispetto all'atrocità e appunto al carattere fascista di questo reato. Direi che invece c'è parecchio da lavorare. Purtroppo non esiste soltanto il reato di devastazione e saccheggio. Se parliamo di misure di marca strettamente fascista, ce n'è un'altra che rispetto al reato di devastazione e saccheggio è, diciamo così, più recente per quanto riguarda la moda, no? Evidentemente anche rispetto alla repressione tra giudici, magistrati, poliziotti, come dire, si passano diciamo così delle mode, ecco. Ora un reato molto di moda è quello del cosiddetto articolo 1, il reato di pericolosità sociale. Questo reato era stato introdotto durante il fascismo con una singolare caratteristica. In un certo senso venivano dipinti tutta una serie di comportamenti definiti definiti non appropriati, si parlava all'epoca di persone oziose, di persone che non potevano spiegare il proprio tenore di vita, e queste persone potevano essere richiamate dal questore, che in qualche modo prima le invitava a cambiare condotta e poi poteva far scattare nei loro confronti tutta una serie di misure restrittive, le più svariate, dalla sorveglianza speciale, quindi praticamente gli arresti domiciliari, fino ai fogli di via, oppure anche il divieto per quanto riguarda le comunicazioni. Ai giorni nostri parleremmo di sequestro del cellulare, si può addirittura togliere la patente, insomma un'ampia gamma di restrizioni a disposizione del magistrato. Che cosa è successo col passare degli anni? Intanto che questo articolo 1 è stato, come si dice in gergo, rinovellato attraverso una legge sulla quale pure si potrebbe aprire tutta una parentesi, una legge cosiddetta antimafia, e praticamente andando a qualche modo disegnare quella che potrebbe essere la figura di una persona dedita alla malavita, sempre col discorso di un tenore di vita inspiegabile e altre norme di questo tipo, si potrebbero applicare appunto tutta una serie di restrizioni. Ora, se il nostro è un paese garantista, bisognerebbe che se qualcuno venisse accusato di un reato specifico, dovrebbe essere accusato di un reato specifico e non essere richiamato e quindi punito sulla base di valutazioni di ordine o meno morale, ma il fatto è che chiaramente questa legge antimafia, come sempre accade poi con le leggi speciali, la stanno pagando i compagni. Oggi sono tantissimi i compagni colpiti da questo articolo 1, quindi vengono definiti soggetti socialmente pericolosi. Andando a vedere appunto quello che è il testo della legge che gli viene ritorta contro, effettivamente questo testo non sta minimamente parlando, diciamo così, di loro, ma ciononostante è proprio contro l'attivismo sociale che questa legge si sta scatenando e sta reprimendo. Questo per dire anche una cosa: qualche anno fa c'è stato tutto quanto un movimento che partiva dall'associazionismo, che come dire, nel nome dell'antimafia pretendeva una stretta per quanto riguarda proprio le leggi, no? Questo per dire che gli intenti forcaioli, anche quando si levano contro appunto addirittura la mafia, in realtà non servono a nulla se non poi a colpire, a reprimere proprio il contrario della mafia, cioè l'attivismo sociale e quindi l'organizzazione per quanto riguarda la riconquista di diritti negati, a cominciare proprio dalla casa, tanto per ricollegarsi anche a un tema di carattere nazionale. E infine chiudo, diciamo così, citando quello che è il reato fascista, la norma fascista per eccellenza, e che oggi, proprio per quanto riguarda la lotta per la casa in maniera particolare, sta veramente imponendo condizioni durissime. Mi riferisco a quanto contenuto nel piano casa di Renzi e Lupi, il famigerato articolo 5. L'articolo 5 ormai è noto: priva della residenza tutti coloro che vivono in case occupate, senza alcuna distinzione. Privandoli della residenza, chiaramente li si condanna anche a sparire rispetto a tutto quel poco di welfare che effettivamente esiste, e quindi abbiamo bambini che non possono essere iscritti a scuola, adulti e bambini che hanno difficoltà ad accedere alle cure mediche, e chiaramente diventa anche impossibile pensare di rinnovare senza questa residenza un permesso di soggiorno. Per perfino scontare gli arresti domiciliari è impossibile senza un permesso, senza una residenza, e quindi sappiamo questo che cosa poi significa a livello di aggravamento. Perché dico che si tratta di una norma fascista? Perché fuori di metafora questa legge ricalca in maniera veramente inquietante un'altra norma che venne introdotta proprio da Mussolini. All'epoca veniva detta legge contro la residenza, e praticamente impediva la residenza a tutte quelle masse di lavoratori e lavoratrici che, espulse da una crisi feroce che colpiva le campagne, cercavano di trovare delle soluzioni nei nuovi contesti urbani. In una città come Roma si era arrivati ad avere qualcosa tra le 300.000 e le 500.000 persone senza una residenza, esattamente con gli stessi identici problemi che si riscontrano oggi, ma naturalmente in prospettiva storica era semplice vedere in questo intento anche una conseguenza molto chiara, nel senso che tutte queste persone senza residenza, in quanto ricattabili, per esempio costituivano un bacino enorme di manodopera lavorativa priva di diritti e facilmente ricattabile, insomma una massa di gente che poteva lavorare davvero davvero per poco, no? E così in effetti è stato, anche con il paradosso che poi tutte queste persone che non potevano avere la residenza, normalmente per quanto riguarda Roma, la gran parte di loro trovava la possibilità di un lavoro nero in un settore, quello dell'edilizia, cioè oltre a essere senza residenza e senza casa, poi erano anche condannati a costruirli per altri, le case. Ora questa legge, appunto la legge contro la residenza, era stata abolita non, come si potrebbe pensare, all'indomani della caduta del regime mussoliniano, ma soltanto nel 1961. In realtà fu una grande battaglia, oggi purtroppo dimenticata, una grande battaglia che unì all'epoca quelle che erano le forze del movimento operaio democratico, come si diceva, dal Partito Comunista, i sindacati, ma in prima fila ci fu per esempio l'ANPI. Questo perché un'altra cosa oggi poco nota, e così rendiamo un giusto tributo anche a una resistenza che non sia soltanto una data da celebrare con qualche parata, dopo la parentesi resistenziale, le strutture del Comitato di Liberazione Nazionale in città come Roma si convertivano in centri rionali di liberazione nazionale, che diedero poi vita alle consulte popolari che appunto a Roma cominciarono a fare la lotta per la casa, sia in riferimento alla massa enorme di persone che viveva nelle baracche, che hanno sempre caratterizzato il paesaggio urbano romano, ma anche per quanto riguarda proprio l'ottenimento di diritti civili fondamentali, a cominciare proprio dal diritto alla residenza. Fu questa una mobilitazione, ripeto, enorme, eppure faticosa, perché si arrivò soltanto nel 1961 a abolire questa norma. Dopodiché evidentemente fa parte anche l'idea che si possa fare una legge contro la residenza di quelle cose che a un certo punto sono state date per scontate, e invece non è così, tant'è che poi sono passati gli anni, è passato mezzo secolo, ed ecco che arriva Renzi e riesce a pescare proprio questa norma, l'infame legge contro la residenza di Mussolini, la fa propria, e oggi questa è una legge che esiste, insomma, e che stiamo pagando tutti, anche perché ancora non è stato colto bene un passaggio fondamentale. L'articolo 5 sembra punire in maniera particolare gli occupanti di casa, e in effetti è così, però esiste anche anche l'articolo 3, che è questo piano veramente inquietante di messa in vendita di tutte le case popolari italiane, quindi di tutto il patrimonio residenziale pubblico, e quindi come l'articolo 3 e l'articolo 5 debbano dialogare in un'ottica di repressione e di contenimento di un'eventuale insorgenza sociale rispetto a questo piano, che veramente è inaccettabile oltre ogni limite, questo collegamento è evidente.
Certo, tra l'altro, scusa se ti interrompo, rispetto a quanto stavi dicendo, sicuramente cogliamo anche l'occasione di segnalare il contributo nel tuo testo, la scintilla, che era proprio relativo al passaggio dalla guerra partigiana alle borgate, quindi anche a un excursus storico e politico della nascita della lotta organizzata per il diritto alla casa. È sicuramente un contributo molto interessante, spesso poco noto, come dicevi anche tu, e difatti che una lettura che ai nostri microfoni avevamo consigliato, e sicuramente anche le argomentazioni che tu hai portato proprio tracciano un po' prima quel filo nero che lega il fascismo al governo Renzi oggi, e quel filo rosso che invece lega la resistenza di allora, sia quella dei partigiani, sia poi quella anche dei romani negli anni 50 e 60, fino ad oggi, quando appunto continuano le mobilitazioni per il diritto alla casa e contro la svendita del patrimonio pubblico residenziale.
E infatti diciamo che è proprio qui che alla vigilia del 5 aprile effettivamente si può e si deve secondo me insistere anche sulla storia, perché al di là appunto noi tante volte diciamo usiamo la parola fascista in maniera metaforica e vogliamo alludere, quando utilizziamo, no, questa parola, a una caratteristica di prepotenza, di sopraffazione in termini anche generici, ma qua non stiamo parlando di questo, qui stiamo parlando esattamente della stessa identica legge che viene riproposta dal governo Renzi, ce ne sono altre, per esempio anche l'uso del prefetto, che di fatto diventa un podestà, sostituisce il sindaco e quindi, come dire, espropria quello che dovrebbe essere, no, almeno a livello teorico, il diritto dei cittadini di esercitare un consenso rispetto alla politica. Tutto questo viene affidato direttamente a un organo di polizia che risponde soltanto a Renzi. Anche questo è, diciamo, a dir poco inquietante, no? Perché poi i programmi repressivi vanno anche mantenuti e evidentemente si vogliono mantenere con il pugno di ferro e con organi sganciati rispetto a qualunque riflessione, rispetto a un certo tipo di discorso politico. Si vuole immediatamente che la repressione sia un affare della polizia in qualche maniera. Siamo in un momento in cui la politica di Renzi e il programma di repressione diventano la stessa cosa, in quanto è impossibile attuare un programma come quello che prevede, per esempio, la vendita di tutte le case popolari senza un'adeguata copertura repressiva, perché insomma è evidente la gravità di quello di cui stiamo parlando. Per non parlare tra l'altro poi delle ricadute per quanto riguarda il programma di privatizzazioni al di là della casa, chiaramente su tutto ciò che fino ad oggi abbiamo avuto l'abitudine di considerare pubblico, la sanità e la scuola in primis, e poi appunto qualunque genere di servizio sociale non sarà più tale. Ora, proprio durante il 25 aprile, dove sono convinto non mancheranno gli ipocriti di che magari indossando la faccia tricolore andranno a mettere corone, faranno discorsi generici sul patriottismo, su il coraggio, molte certe volte sicuramente infileranno anche nei discorsi una qualche idea che servirà a dire che in fondo quel periodo storico italiano va archiviato, e che poi tutti questi ragazzi che combattevano, no, sarebbero stati tutti uguali, oggi rendiamo onore a tutti. Purtroppo anche questo ci dovremmo aspettare in tempi dove il revisionismo è senz'altro molto, molto forte. Però poi la storia ci dice che esiste una contraddizione gigantesca, e che un'istituzione come l'ANPI non dovrebbe avere il diritto di avvicinarsi a nessun monumento ai caduti della guerra partigiana se sulle sue bandiere non scrive no all'articolo 5, no alla legge contro la residenza, perché faccio soltanto un nome: Carla Capponi, Roma, tanto per dire, no, l'eroina, una delle eroine dei GAP romani, lei fu un avversario irriducibile proprio di questa legge contro la residenza. Ma questo discorso si potrebbe fare con tantissimi altri partigiani, magari oggi meno noti, ma senz'altro importantissimi. Ebbene, questi sono i nostri giocatori per quanto riguarda la partita del 25 aprile. Non è un caso se tutte queste norme arrivano pure in un momento in cui, prima logorati da una campagna revisionista, ricordiamoci quando Violante aprì le ostilità equiparando, no, i ragazzi di Salò ai partigiani, e poi purtroppo proprio con la morte di pressoché tutti quanti i partigiani, data l'età, data il tempo che avanza, certo oggi i partigiani non ci sono più, e quindi riproporre una legge come quella contro la residenza, che era proprio connaturata a una certa idea fascista di gestione del territorio, oggi ecco che questa cosa viene fatta e purtroppo non scandalizza, anzi secondo me direi che ancora non neanche è conosciuta più di tanto, al di là di chi questo problema poi lo vive sulla propria pelle. Io non credo che con i partigiani vivi si sarebbe potuta fare una cosa del genere, e non credo che nemmeno con i dirigenti del primo ANPI sarebbe stato possibile, anche perché queste istituzioni all'epoca, con tutte le critiche, per quanto riguarda questo discorso, furono assolutamente in prima fila nella battaglia appunto contro la legge sulla residenza. Per cui ecco, questa è la contraddizione enorme che però ci può consentire un 25 aprile effettivamente in continuità con una resistenza di cui c'è sempre più bisogno. Fratti e sgomberi sono sulla testa di chiunque si sia attivato in questi campi. La legge contro la residenza sta facendo veramente una macelleria sociale di cui effetti ancora devono essere capiti bene. Abbiamo adesso per esempio addirittura i primi nuclei familiari, mariti e mogli che hanno dei bambini, nascono dei bambini che non possono essere neanche iscritti nello stato di famiglia, perché chiaramente essendo questo legato alla residenza, insomma, ecco, la situazione è grave, e quindi mi sembra giusto portare simili contenuti in piazza il 25 aprile.
Assolutamente, assolutamente necessari come contenuti da portare, affinché appunto non si assista alle consuete parate o ai consueti fiori che vengono omaggiati di fronte alle lapidi e poi invece vengano emanati questi tipi di decreti. Quindi sicuramente un intervento, il tuo, molto prezioso, come dicevo prima, proprio per quel filo conduttore prima nero e poi rosso che lega ieri ad oggi, ecco. Io ti ringrazio moltissimo per questo collegamento, e sicuramente ci risentiremo presto anche per promuovere nuove interviste e anche nuovi appuntamenti.
grazie, lo dico io. Tra l'altro dico che per ragioni di lavoro questo collegamento oggi avviene dal Monte Amiata, un territorio bellissimo, anche qui minacciato da un progetto di geotermia esteso e folle, quindi siccome avrò occasione di ritornarci, no? Chissà che prima o poi non parleremo anche di questo. Per il momento un saluto e a presto.
Ciao Cristiano, grazie, buon 25 aprile allora dal Monte Amiata.
Buon 25 aprile, un saluto.
Ciao, grazie.
Ciao.
Io vi invito ad andare in piazza e occupiamo le fabbriche, perché le fabbriche non fanno.
Thank you.
nel frattempo torniamo in diretta a 10.52, siamo già pronti con il prossimo dei collegamenti e quindi proviamo a fare questa miglioria tecnica e vediamo se riusciamo a provare a attaccare questo sul telefono, così, nell'apposito supporto. Ah, non ce l'hai l'apposito supporto? Impossibile, dai, devi
no,
avere...
non c'è.
Sì che c'è.
Ah, eccolo qua. La un attimo solo, infatti.
Attaccalo per bene. Boh, prova a parlare.
Pronto, ci senti? Siamo allora in diretta con Trento e sono le 10.53 minuti qui su radiazione.info. Ciao! No, un attimo solo.
Prova. Parla Lisa. No, non ti sentiamo, quindi torniamo al precedente modo e di sicuro così ce la facciamo. Intanto...
Ok, un attimo solo che allora adesso ti mettiamo direttamente in viva voce. Eccoci, ci siamo.
Ci siamo?
Esatto, sì.
Ok, allora ciao a tutti e a tutte.
Ti ringraziamo ovviamente per la disponibilità al collegamento. E noi abbiamo appena sentito un compagno da Roma che un po'... ha fatto un intervento trovando prima un filo nero e poi un filo rosso che lega la resistenza tra ieri ed oggi, specialmente sulla tematica del diritto alla casa. E visto che invece ci colleghiamo da Trento, ti chiederei un po' come dal territorio la resistenza può dirsi attualizzata in questa fase.
Allora, è una domanda molto pertinente, nel senso anche rispetto a quello che un po' sta chiaramente accadendo su da noi, che cioè, a parte i nostri interventi e i nostri contributi, però è su tutti i giornali nazionali. E noi diciamo che è un percorso su cui ci siamo interrogati molto, no? Nel senso di, cioè, il filone che ci ha condotto a organizzare la manifestazione del 7 maggio è un po' la riflessione su come la guerra e il conflitto si rivolta verso casa tua, ti torna indietro, no? E questo per noi era il filo conduttore che legava varie esperienze sia a cui, in cui noi siamo... in cui noi ci siamo trovati con degli immigrati, sia appunto il fatto che volessero costruire di nuovo la frontiera. Noi diciamo che per la giornata del 25 aprile, un po' per questioni logistiche, un po' per tempi, abbiamo scelto di non organizzare nulla. A Trento ci sarà un corteo del Centro Sociale Bruno, per antifascista, per ricordare un ragazzo che qualche settimana fa è stato accoltellato dal capetto di Casa Pound di Trento. Però diciamo che quello che interessava a noi era la costruzione della giornata del 7 maggio, che è che è un po' una mobilitazione internazionale che ci siamo sentiti di lanciare e che appunto ci sta... assorbendo molta energia, molta progettualità sul nostro territorio. Ecco, insomma, questo.
Sì, noi infatti abbiamo letto anche da internet, anche dai social network e poi ovviamente si è visto di fatto anche tramite i media mainstream che lo Stato austriaco ha tutta l'intenzione di costruire di fatto una nuova barriera proprio sul Brennero e quindi insomma in barba anche un po' a tutta la retorica sull'Unione Europea, sui diritti e quant'altro. Sicuramente costruire una barriera a suon di muri, recinzioni e filo spinato la dice lunga proprio sulla continuità dell'oggi con il fascismo di ieri.
Anche perché comunque mi sembra tanto che sia un progetto che poi gli si è veramente rivoltato contro, nel senso che se si immaginavano tipo l'Unione Europea come un insieme di stati tra cui il passaggio era iperfluido sia di merci che di persone, però comunque circondata e ben limitata verso l'esterno. Di fatto oggi assolutamente non è così, perché abbiamo visto in questi mesi le frontiere moltiplicarsi in Europa, come nei Balcani, come appunto nei confini con l'Austria. E quello che abbiamo lanciato noi come idea di resistenza, insomma, alla frontiera in questo caso, e che vabbè, è venuto fuori anche quando siamo venuti giù a Padova a presentare il corteo, era un po' l'idea di trovare un po' i punti molli, un po' di appunto evidenziare le contraddizioni e lì andare a portare il nostro contributo, insomma, sì, appunto evidenziare quelli che sono le difficoltà anche del nostro nemico, insomma, e lì andarli appunto a rompere le palle sostanzialmente, ecco.
Quindi rimane l'appuntamento quello lì del 7 maggio, appunto, stavamo leggendo anche nel vostro post che avete fatto dalla Palestina al Messico, dalla Turchia alla Francia, ormai due passi da noi le barriere sono l'emblema del nostro presente, quindi contro le barriere, per cercare di abbatterle e promettere la libertà, l'appuntamento è il 7 maggio 2016 al Brenner, ore 14:30.
Sì, se posso dire un'altra roba.
Certo,
veloce.
Certo.
Allora, grazie. Noi abbiamo un blog che si chiama Abbattere le frontiere, appunto, che è specifico su questo percorso di mobilitazione. Quindi tante cose, anche quando siamo venuti giù a presentare il corteo, ma non solo a Padova, dove ovunque l'abbiamo presentato, diciamo che essendo un po' un'opera in divenire, essendo un po' che ogni giorno più o meno qualcosa si aggiunge e qualcosa, insomma, rischia di cambiare, noi andiamo a inserire lì tutte le informazioni utili per chi magari vorrà appunto venire il 7 maggio, o tutti i contributi che possono fungere un po' da spunto per chi comunque voglia partecipare alla giornata di lotta che abbiamo lanciato.
Quindi ricordiamo il nome del blog, in modo
abbattere
che
le frontiere.
Abbattere le frontiere, trovate là tutte le indicazioni, appunto, non solo per il corteo del 7 maggio, ma anche poi più nello specifico contro ogni tipo di barriera.
Perfetto, se non ci sono altre cose da aggiungere, noi ovviamente ti ringraziamo per questo collegamento che ben si contestualizza proprio in termini di resistenza come un po' il filo conduttore di questa puntata, e ci sentiamo alla prossima.
Allora ci sentiamo alla prossima, grazie.
Ciao, grazie.
Ciao.
Yeah.
E torniamo in diretta qui su redazione.info. Oggi, che è sabato 23 aprile, se non ho sbagliato a leggere il calendario, sono le 11.03, abbiamo già ascoltato due voci, una da Roma e un'altra da Trento, in questo speciale che ci porta al 25 aprile, durante il quale appunto stiamo andando in varie città d'Italia per presentare non solo il 25 aprile, ma soprattutto per vedere come si vive oggi, 25 aprile, in diverse zone dello stivale e come contestualizzare poi una giornata di lotta non solo di memoria come quella del 25 aprile, del giorno della liberazione, che come abbiamo sentito da Roma prima appunto si lega molto a quello che oggi è il problema della casa, richiamando alcuni articoli che erano stati introdotti durante il ventennio fascista e che a più riprese sono stati poi reintrodotti e riproposti dai vari governi, ultimo appunto questo qui, il governo Renzi, che ha riproposto l'articolo 5, quello con l'articolo 5 appunto e l'articolo 3, il divieto di residenza sostanzialmente, che richiamava a un altro decreto durante il ventennio. Abbiamo poco fa sentito invece Trento, dove, come sapete ormai tutti quanti, c'è questa idea da parte dell'Austria di costruire un muro per vietare il transito degli immigrati dall'Italia all'Austria e poi alla Germania e quindi al nord dell'Europa, e il 7 maggio ci sarà invece lì al Brennero una manifestazione, un corteo dal tema abbattere le frontiere, abbattere i muri, che stanno invece spuntando come funghi in diverse zone del mondo e non ultimo appunto anche qui vicino a noi, tra l'Italia e l'Austria. Questa è la proposta appunto del governo austriaco.
Certo, tra l'altro, prima di metterci in collegamento invece con un compagno da Firenze, che sarà il nostro prossimo collegamento in questa rassegna di oggi degli inviati di Radiazione, segnaliamo un altro evento che ci arriva qui sulla nostra pagina Facebook e difatti arriva da Bologna dal titolo "Non staremo a guardare", sabato 30 aprile dalle 14 in Piazza dei Colori a Bologna, contro il tentativo di aprire in sordina una palestra fascista di sport da combattimento all'interno degli spazi dell'ex consorzio agrario in via Mattei. Arriva infatti questo evento che ci ricorda appunto che ci sarà una contestazione con un'esibizione ed allenamento all'aperto con i ragazzi e le ragazze della palestra popolare Stevenson. Ci sarà anche la presentazione del libro su Dax, il compagno ucciso da un agguato fascista perché militante antifascista, il 16 marzo del 2003 a Milano, e poi seguirà un concerto con diversi gruppi. Qui leggo Ostblock, techno punk, hip hop, le birrette, rocksteady e ska da Bologna e Zeman Oi da Bologna. Quindi dando anche le coordinate di nuovo di questo presidio, di questa iniziativa, sabato 30 aprile ore 14 Piazza dei Colori a Bologna, contro appunto il tentativo di aprire una palestra fascista all'interno degli spazi, dicevamo, dell'ex consorzio agrario in via Mattei.
E allora avevi un'altra serie di appuntamenti da lanciare, lo facciamo subito, lo rilanciamo più tardi?
Ma entrambe le cose lo rilanciamo anche sicuramente anche in tardi. Conclusione
si svolge proprio qua
della
sotto
puntata, ma
piedi.
Intanto diamo queste coordinate, ovvero Chinatown nel cuore. Padova per il 23, 24 e 25 aprile.
Per qualche istante ecco, adesso è ritornato.
Ecco, la connessione ritorna.
Se per caso per qualche secondo non ci sentite, a parte la bobina, ma poi noi siamo qui perché ormai anche i flussi nell'etere sono volatili in questo giorno di pioggia e quindi non vi preoccupate, le nostre voci ritorneranno immediatamente.
Esatto, speriamo che nel frattempo non si sia parlato a vuoto, ma stavamo appunto dicendo che quest'oggi, 23, 24, 25 aprile, inizia la Tre Giorni in Piazzetta Caduti della Resistenza, e quindi per un breve anticipo della programmazione, oggi alle 16.30 qui in Piazzetta Toselli ci sarà Teatro Flambé, che presenta corsi base di arte circense, esibizioni di giocoleria con trampoli e mangiafuoco e bolle di sapone giganti, quindi ovviamente una bella iniziativa per bambini e non. E poi dalle 19 l'aperitivo sociale con un buffet a base di cucina congolese, cucinato quindi dalle mamme qui in quartiere, cosa che assolutamente consiglio. E alle 21 gli Stalking Flowers in concerto, quindi blues, swing ed electro samba, e a seguire DJ set Ignoranza. Quindi questo è un breve anticipo della giornata di oggi, mentre sul finire della puntata torneremo anche sugli appuntamenti di domani e di lunedì.
E allora, breve pezzo musicale e poi ritorniamo direttamente con le nostre voci e la voce che stiamo per sentire in diretta da Firenze. E quindi a voi questo bellissimo pezzo musicale.
Perché lottare è vivere, non credo alle sirene del successo. Io non sono il prossimo nessuno, sono il primo me stesso. Se la vittima è la musica, l'accusa di omicidio, io uccido le stelle della radio come il video. Dipingo con i testi perché il rap che porto avanti sporca in rosso, tonache nere in colletti bianchi. Non mi fosse se c'è la pistola, polvere nella stagnola, gli MC che nomini su uomini senza pisciola. Rivoluzione in ogni mia parola, e in chi la spinge da Milano a Palermo e non è Raul Bova. Continua evoluzione come un writer con il lettering, spingo chi c'ha i concetti, non chi dice di averceli. E se questa è una guerra, chi decide il risultato? La musica, l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano, per chi resisterà con ogni mezzo necessario, per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano, per chi resisterà con ogni mezzo necessario, per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Siamo in tanti e non ancora disillusi, io guardo avanti nel cielo coi diamanti come Lucy. Segnali sound ribelli ti sputtanano il Blackberry, canto amore col dolore nel cuore come Otis Redding. Sangue sul mio rainbow conta un milione di pagine e non cambia una parola perché me l'ha detto un manager. L'etichetta fashion non apprezza il mio progetto, le mie rime non le pagano quindi non hanno prezzo. Un rapper sa che è meglio un lavoro precario che dare il culo per un contratto e i passaggi in radio. È un rapper sa che andrà sempre a finire male se l'industria della musica è serva del capitale. Senza nazione né bandiera, senti questa Italia. Siamo guerrieri nella notte, non c'è Coney Island. Resta resistere con ogni mezzo necessario. Musica, ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano, per chi resisterà con ogni mezzo necessario, per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa che una guerra è che uno scontro quotidiano, per chi resisterà con ogni mezzo necessario, per chi resta fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. La musica è un filo teso, è il filo del microfono, è fuoco, gioco, sfogo, pogo, il logos del filosofo, è ciò che la classifica massifica, quello che copre le bugie del Vaticano coi magnifica. La musica mi ha chiesto 100 e dato 1000 in cambio, perché sta muto chi è venduto, non solo chi è stanco. 1000 canzoni e stacchetti sui palinsesti e 7 note come fiori sulle tombe di Sacco e Vanzetti. La vera musica va oltre le parole, è come l'alta tensione, a volte chi la tocca muore. Va oltre lo strumento, il tempo, il sample, è terribilmente serio chi la suona sorridendo. È un supremo amore come John Coltrane, non si fida dei remida né dei beat da hit parade. Io resto fuori dalla moda e dallo stadio. La musica è l'ultima trincea di Stalingrado. Per chi sa
che una guerra e che uno scontro quotidiano.
Per chi
resisterà con ogni mezzo necessario.
Per chi
resta fuori dalla moda e dallo stadio.
La musica è l'ultima trincea di Stalingrado.
Per chi che una guerra e che uno scontro quotidiano.
Per chi
resisterà con ogni mezzo necessario.
Per chi
resta fuori dalla moda e dallo stadio.
La musica è l'ultima trincea di Stalingrado.
Message in the hardcore sound.
Who all like to know me?
Message in the hardcore sound.
Who all like to know me?
E allora torniamo in diretta nel frattempo. Era uno scherzo, noi siamo in collegamento con Firenze, cioè non c'è ancora risposto. Si vede che l'ora presta del mattino, 11:15 da Firenze, è ancora l'alba e quindi probabilmente recupereremo questo collegamento più tardi nel corso della trasmissione che si chiuderà attorno alle 12:45 circa. Quindi abbiamo tutto il tempo per sentire anche in Firenze più tardi, però siamo già pronti con un'altra voce invece questa volta, vediamo se le migliorie tecniche approntate questa volta funzionano, altrimenti torniamo sempre in analogico. Allora, prova a parlarci.
Ciao.
Invece pronto, no, non funziona assolutamente nulla.
Sì, parlaci, parlaci.
Pronto?
Sì, ti sentiamo.
Sì, ciao.
Eccoci, scusa, stavamo cercando appunto di sistemare in maniera meno spartana il collegamento telefonico, dato che purtroppo i problemi tecnici non ci abbandonano. Sono le 11:14 minuti qui su radiazione.info e quindi non ci siamo collegati con Firenze, che al momento non risponde, ma siamo in diretta per gli ascoltatori con un compagno da Venezia Mestre / Treviso, dato che ti dividi un po' tra queste due città. Noi intanto, esatto, ti salutiamo e ti ringraziamo per la disponibilità al collegamento.
Sì, ok. Sì, dimmi un po'.
Sì, ecco, noi stiamo, come stavamo un po' spiegando anche con gli ascoltatori, abbiamo instaurato questa puntata sulla base del filo conduttore della resistenza, quindi vedere come la resistenza oggi viene attualizzata nei diversi territori ed eventualmente quali sono gli appuntamenti promossi nelle varie città. Quindi sì, ti chiederei come nelle rispettive città viene promossa la resistenza a tutti gli effetti, soprattutto adesso che siamo prossimi al 25 aprile.
Il 25 aprile? Cioè, come viene festeggiato, diciamo, il 25 aprile, come viene ricordato?
Sì.
Sì. Sì, sì, no, non si parla di resistenza sociale, si parla di festa del 25 aprile.
Sì, ovviamente attualizzata nella lotta, non in termini, ecco, commemorativi, a modi istituzioni, ecco.
No, infatti è proprio questa la questione. E cioè, quel che si vede è una commemorazione e ha il tono di festa militare, di parata militare. Si vedono manifesti dei paesi qua attorno o anche delle città dove fanno alta bandiera, dove invitano a sventolare più bandiere nazionali ed europee, eccetera, eccetera. E comunque la linea è questa, insomma, il tono con cui viene ricordato è questo, ed è appunto di ricorrenza trasformata poi tra l'altro in festa militare nazionale. E, per questo c'è da dire che appunto, ma l'hai appena detto, che non sul 25 aprile appunto no, a noi non ci interessa come, cioè pensiamo sia assolutamente sbagliato e meschino ricordarlo come, cioè che diventi una ricorrenza e quindi qualsiasi forma di istituzionalizzazione con tanto di parate eccetera eccetera, cioè per parate militari, non perché sia antimilitarista, cioè, la questione non è questa, è parate militari nazionali in una situazione in cui da più di 10 anni, da più di 20 anni siamo in guerra con mezzo mondo, insomma, no? Cioè lo Stato italiano sta aggredendo mezzo mondo per assieme ad altri paesi della NATO e agli Stati Uniti. E penso sia anche comunque.
Abbiamo un problema con il nostro apparecchio che è morto anche lui, quindi ci ha abbandonato. Adesso recupereremo immediatamente il collegamento da un altro mezzo. E, appunto, stavamo sentendo anche da Venezia Mestre com'era appunto la situazione, come si sta procedendo, come si sta giungendo al 25 aprile anche in questa zona del Veneto. Nel frattempo noi riattacchiamo un telefono al caricabatterie e l'altro...
Ascolta che tu, radiazione, fatti contaminare da radiazione. Fatti contaminare da Radiazione. Ascolta Radiazione.
E allora torniamo in diretta. Abbiamo avuto un piccolo collasso tecnico, nel senso che le forze oscure hanno privato il nostro PC di corrente, e quindi adesso siamo di nuovo in diretta e prontissimi per ricollegarci nuovamente con Venezia Mestre, appunto, e riprendere il filo del discorso che avevamo accennato in questo cammino che porta al 25 aprile, com'è anche la situazione in quel di Venezia.
Lo esatto, chiamiamo? Quindi adesso un piccolo pezzo musicale, nel frattempo richiamiamo il compagno. Ci sono le 11:25 minuti qui in diretta su radiazione.info. Come stava dicendo Miki poco fa, tra linee telefoniche che cadono e corrente che si interrompe, siamo stati costretti a spegnere i nostri computer e a riavviare tutto, però siamo di nuovo qui in diretta con la rassegna degli inviati e siamo in diretta con un compagno di Venezia Mestre. Ciao e scusa per il problema tecnico di prima, ma ti lascio di nuovo la parola appunto per spiegare come la resistenza viene cercata di essere, cioè si cerca di attualizzare la resistenza oggi a partire appunto dal vostro territorio.
Allora, prima stavo dicendo così che quel che si vede, quel che viene fatto nei paesi e nelle città è la solita festa, detta molto impropriamente festa, appunto con il 25 aprile viene ricordato e festeggiato appunto con una ricorrenza con parate militari con un forte senso di nazionalità, con alta bandiera, invito a sventolare molte bandiere italiane ed europee, eccetera, eccetera. Quel che si deve dire sicuramente è che appunto il 25 aprile sicuramente non ci interessa come ricorrenza, né siamo d'accordo con forme di, l'ho appena detto, di istituzionalizzazione di un momento che in realtà ha un significato politico preciso e molto spesso, insomma, molto carico. Non sono d'accordo nemmeno con una forma di, ma prima lo definivo, non so se sia una definizione politica, insomma, adatta, una forma di idealismo massimalista, a mio parere, che contiene forme di negazione, sia di negazione della lotta, cioè di alcuni di momenti o di una parte della lotta partigiana, perché non ha portato a compimento una rivoluzione, un cambiamento sociale radicale, ma soprattutto di negazione del fatto che si debba ricordare il 25 aprile, cioè chi dice appunto non c'è nulla da festeggiare, siamo in pieno fascismo e le uniche cose che ci interessano sono quelle forme di antifascismo militante diretto, su cui sicuramente si è d'accordo, ma non è abbastanza. Un modo in cui il 25 aprile viene pessimamente ricordato, e non so quest'anno a Milano come sarà, ma l'anno scorso al corteo, all'enorme corteo che viene fatto ogni anno, nell'enorme corteo c'era la presenza della Brigata Ebraica, e con tanto di bandiere sioniste dello Stato fascista di Israele. E sappiamo che il contributo alla lotta di liberazione dell'antifascismo, insomma, della Brigata Ebraica fu inconsistente, mentre sappiamo che molto più consistente è dal 48 la repressione genocida del popolo palestinese da parte dello Stato di Israele, cacciato dalle sue terre, massacrato giorno per giorno, anche ora tutti i giorni i militari israeliani sparano sui pescatori, sui contadini, e massacrato dall'esercito sionista, appunto, e dai coloni israeliani che non sono militari in divisa, ma sono dei fascisti molto ben armati.
Assolutamente, io ti interrompo solo un secondo per ricordare anche agli ascoltatori che giusto ieri l'altro, durante la puntata di Tamburi Rossi, ai nostri microfoni ci sono stati infatti degli interventi a cura del Fronte Palestina, dalla Solidarietà alla Lotta Internazionalista, che hanno proprio contestualizzato questo 25 aprile. E in un collegamento successivo, proprio stamattina, infatti ci metteremo anche in collegamento da Milano e quindi sentiremo anche un po' quali sono le novità. Questo anche per comunque valorizzare quanto stavi dicendo rispetto alla Brigata Ebraica, e difatti agli ascoltatori segnalo che trovano il post proprio nelle ultime interviste. Ecco, scusa l'interruzione.
Sì. No, anzi, meglio. Quest'anno anche a Venezia, non lo so gli anni scorsi, ma non credo, la manifestazione istituzionale del 25 aprile, come si dice, attraverserà, non so se avrà come, come si dice, come capolinea, comunque attraverserà, ed è considerato un momento altamente significativo, il ghetto ebraico. Non dovremmo aver bisogno di prendere le distanze dall'antisemitismo, perché è un discorso vecchio e veramente ritrito, però purtroppo invece siamo costretti a farlo, visto che i fascisti, diciamo in genere, e comunque alcune formazioni in particolare, Forza Nuova e Casa Pound, si schierano evidentemente in modo ipocrita e demagogico con la resistenza palestinese, ma questi fascisti l'hanno fatto non dico da sempre, ma almeno da 20 anni, e si schierano con la resistenza ucraina, antifascista ucraina del Donetsk e del Lugansk, insomma di quelle zone, zone che si sono dichiarate, di quei territori che si sono dichiarati repubbliche indipendenti, repubbliche popolari indipendenti dopo il colpo di Stato del 14. Si schierano anche con la resistenza siriana contro l'imperialismo americano e della NATO. E per questo credo sia importante avere come riferimenti internazionali l'esempio palestinese della Palestina e dell'Ucraina, cioè in sostanza di quelle zone del Donbass, quelle zone che si sono subito ribellate e organizzate contro il colpo di Stato filo europeista e fascista. Ed è importante lottare ovviamente con chiarezza contro sionismo e fascismo, per non permettere forme di confusione che comunque vengono continuamente reintrodotte e riproposte. E a questo punto, forse è meglio aggiungere, credo sia meglio aggiungere, che dovrebbe essere chiaro, cioè che questa impostazione dovrebbe anche far capire meglio che le moderne, fra virgolette, insomma, le cosiddette rivoluzioni colorate o arancioni sono sostanzialmente di colpi di Stato diretti dagli imperialisti americani ed europei, tenendo conto che quando si parla di Europa, Europa si parla anche di NATO, perché in sostanza l'Europa politica corrisponde all'Europa militare, cioè che è la NATO in sostanza. Colpi di Stato guidati principalmente dal bisogno di manovrare, di tenere controllato il mercato del petrolio e del gas. Vabbè, questo come motivazione economica, ma motivo essenziale alla sopravvivenza dei paesi capitalisti, imperialisti. E serve anche a capire, penso serve anche a capire che le cosiddette insurrezioni che ci sono state alla fine 80, inizio 90, nel blocco dei paesi del socialismo reale e dell'Albania, furono in sostanza anche questi colpi di Stato, ma, lo dico in modo, cioè il modo in cui espongo è striminzito, cioè avrebbe bisogno di essere arricchito, però vabbè, non è forse il momento di, non c'è nemmeno né tempo, non è questo il momento, insomma. Anche questi colpi di Stato USA NATO per le stesse motivazioni che abbiamo detto. E penso serva a capire meglio, cioè tutto questo serve a capire meglio che è fondamentale adottare nel proprio paese, nel proprio territorio, contro la classe padrona, cioè contro gli sfruttatori, contro il loro Stato, cioè contro lo Stato che è il loro apparato burocratico militare. E quindi con lotte di tipo sociale, non dico principalmente qualcuna o qualcun'altra, ma lotte condotte dai lavoratori che da qualche anno sono sostanzialmente soprattutto, cioè si verificano sostanzialmente soprattutto nel settore della logistica. Lotte contro la carcerazione dei compagni e comunque del proletariato in genere, attuate con le leggi liberticide di questi governi sempre più reazionari. Lotte sul territorio, ad esempio come la lotta contro l'alta velocità in Piemonte, insomma in Valsusa, lotte sul territorio che sono anche in Sicilia lotte molto più politiche e anti-imperialiste contro le antenne del MUOS. E poi in questo momento non riesco a pensare ad altro. In ogni
Beh,
caso,
sono sicuramente tanti gli elementi che hai portato, ma rispetto a quest'ultimo aspetto, dato che nominavi il MUOS, segnaliamo anche agli ascoltatori sì. Che più tardi, o meglio tra mezz'ora esatta, alle 12.15, ci metteremo proprio in collegamento con un compagno oltre mezz'ora mi segnalano, ma la mia matematica è molto scarsa. Comunque alle 12.15 ci metteremo in collegamento con un compagno di Catania che di fatto attualizzerà proprio la tematica della resistenza rispetto all'opposizione alla guerra imperialista. Penso che giustamente hai comunque contestualizzato questo 25 aprile sotto un punto di vista nazionale e internazionale, quindi sicuramente un contributo che ha, come dire, lanciato diversi tasselli e poi insomma sta anche a ognuno di noi riuscire un po' a sviluppare appunto quella che è la resistenza nelle diverse città.
Sì.
Io ti ringrazio per questo contributo, se non ci sono cose da aggiungere.
Sì, no, io volevo fare un'aggiuntina, cioè per una conclusione.
Certo.
In sostanza, considerando che si può parlare, ma una conclusione molto veloce di tipo politico, insomma, storico-politico, se non è troppo presuntuoso definire così, cioè in sostanza si può parlare di resistenza interrotta nel 45, e anche se no, adesso non andiamo a parlare del 45, faccio una cosa molto veloce, e di una rivoluzione che è stata bloccata, che è stata repressa. Questo non vale per tutta l'Italia, non è valso per tutta l'Italia purtroppo, però per buona parte dopo il 45 con mettendo al potere la vecchia classe dirigente in forme più o meno mafiose al nord e al sud, e una resistenza interrotta e poi repressa, perché poi abbiamo visto che episodi di alti di lotta, di momenti alti che vengono, che, di cui uno si può sintetizzare nella parola foibe, purtroppo ci sarebbe da dire molto, però in sostanza la questione della lotta partigiana sul confine con la Jugoslavia, i fatti di Porzus, di Schio, cioè Schio l'attacco al carcere, a Oderzo dove è una scuola di allievi fascisti venne attaccata dopo il 25 aprile e vennero ammazzati diversi militari fascisti, insomma, no? Giovani o meno giovani, ma poco importante, erano destinati a diventare dei militari fascisti, erano già fascisti. E la cartiera di Mignagola, tutti questi, nella cartiera di Mignagola, sempre tra il 25 aprile e i primi di maggio, vennero eliminati. Vennero eliminate parecchie decine di fascisti e di staffette fasciste. Tutti questi momenti sono stati stigmatizzati, condannati, non tanto e non solo dallo Stato del potere, ma ormai da molto tempo, ma addirittura dagli anni 70, anche dalla sinistra istituzionale. Per cui penso che, vabbè, la conclusione secondo me è che continuare la resistenza, il solo modo, il modo come progetto politico di continuare in modo realistico e lottare in sostanza contro la guerra imperialista, organizzare forme di guerra popolare, perché in sostanza sappiamo bene che se il popolo non prende il potere non si va da nessuna parte, cioè continuiamo a rinnestare e a rotolarci nella in questa melma che ci è imposta, insomma. Ok, ho finito.
Perfetto, io ti ringrazio allora per il collegamento e ci sentiamo alla prossima rassegna.
Sì, grazie a te.
Grazie, a presto.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie a tutti, ciao, ciao, ciao.
C'erano sette fratelli,
Gelindo,
che andavano per il mondo,
Antenore,
sei erano sempre allegri,
Aldo,
il settimo,
Ferdinando,
sempre giocondo,
Agostino,
sei andavano a piedi,
Ovidio,
perché non avevano fretta,
Ettore,
il settimo invece perché
Ettore
aveva la bicicletta. La leggenda dirà dell'ultima battaglia dove cantò la cicala, ora appaia mitraglia, una muta di cani, la notte ha circondata, il fumo lecca i muri della casa incendiata, ma quando li portarono alla crudele morte, non eri tu fucile, il più fermo, il più forte. C'erano sette fratelli che andavano per il mondo,
lindo.
Sei erano sempre allegri, il settimo
sempre
giocondo,
Agostino,
sei andavano a piedi,
Ovidio,
perché
Ettore
non avevano fretta,
Ettore,
il settimo invece
Ettore
non
che casa
la bicicletta. E nella nebbia dell'alba si nascosero i cani e chiusero gli occhi per non vedersi le mani, negli occhi dei sette cervi l'aurora si specchiò, dagli occhi fucilati il sole si levò per vecchio tenero padre, olmo dai sette rami, nella vuota prigione, per nome ancora li chiami. C'erano sette fratelli,
Gelindo,
che andavano per il mondo.
Aldo,
sei erano sempre allegri,
Ferdinando,
il settimo sempre giocondo,
Ovidio,
sei andavano.
Allora rieccoci, sono le 11:43 minuti qui in diretta su radiazione.info. Ribaltiamo un po' la nostra scaletta e adesso siamo in diretta da Milano. Ciao. Ecco, un po' come abbiamo chiesto già ai precedenti compagni, quindi da Roma a Trento, passando per Venezia Mestre, visto che il filo conduttore della puntata di oggi è la Resistenza, ti chiederei, ecco, come oggi si può dire attualizzata a Milano, se ci sono eventualmente degli appuntamenti anche da promuovere e in generale comunque un po' un tuo contributo in merito.
Sì, assolutamente, appunto avvicinandosi alla data del 25 aprile ci sono sempre anche a Milano chiaramente molte iniziative che poi diciamo hanno lo sbocco con un corteo che c'è appunto il 25 aprile di pomeriggio che parte da Porta Venezia alle 14 e arriva fino in Piazza Duomo. È un corteo che ha molta, diciamo, visibilità ed è anche in senso mediatico e quindi si cerca sempre di portare ovviamente i propri contenuti. Come un po' accennavate anche voi, c'è sempre entrismo da contrastare sia dei visionisti sempre più svariati che vogliono appunto fare opera appunto di revisionismo storico sulla Resistenza. Come si è sempre detto, anche per poter diciamo sfruttare meglio oggi tutto ciò e anche l'ipocrisia e l'appropriarsi da parte di settori e partiti che nulla hanno a che fare, anzi contrastano apertamente con i valori della Resistenza, in particolar modo il PD, che è sempre dalla parte diciamo degli oppressi sia a livello governativo che a livello locale o quando è in finta opposizione. C'è anche, come appunto succede tutti gli anni, sempre questa brigata ebraica che cerca con un corteo precostituito di promuovere il sionismo e le menzogne su Israele, appunto cercando di appropriarsi della Resistenza e tacciando per anti-ebraico, antisemita, ancora di più anti-ebraico, chiunque diciamo sostenga la Resistenza palestinese, anche perché è il filo conduttore più grosso che c'è e che è giusto ribadire ai giorni d'oggi. E fra le varie iniziative veniva in mente ovviamente i fascisti, anche quando sono pressoché inesistenti, cercano chiaramente in queste giornate di mettere il naso fuori, come si dice, di avere visibilità e anche con gesti vili. Appunto qualche settimana fa sono state, come succede spesso a ridosso, appunto visto che sono in cerca di visibilità mediatica, hanno imbrattato di sera lapidi e anche addirittura con scritte e rompendo lapidi intestate a partigiani e alla Resistenza. E dunque ci sarà anche al mattino, diciamo più che altro si vocifera di presenza di un paio di banchetti in un paio di quartieri a Milano e addirittura un ritrovo pare più massiccio al cimitero dove ci sono sepolti vari repubblichini, dove vogliono fare un'iniziativa un po' pare più diciamo in vista e più compatta degli anni scorsi. Gli anni scorsi andavano alla spicciolata, spesso c'erano scaramucce magari con qualche antifascista che passava o chiunque non gradiva la presenza di fascisti visibilmente, diciamo, che sbandieravano visibilmente le proprie idee. E dunque vedremo, sarà un 25 aprile abbastanza, come sempre, abbastanza carico, e ci si appresta a questo, al corteo, appunto, che è un po' l'espressione del politica, delle varie sfaccettature dell'antifascismo che c'è oggi.
Sì, tra l'altro leggevo anch'io in questi giorni dell'appuntamento che si davano, appunto, diverse organizzazioni fasciste e neofasciste di appunto questa cosa di andare nei cimiteri dove ci sono i repubblichini, avrebbe anche catturato, secondo il loro intento, diverse fazioni anche nel nord Europa, che appunto sarebbero scese in questi giorni a Milano per diversi appuntamenti, tra i quali anche appunto questo 25 aprile di ricordo per i caduti repubblichini, che anche, mi pare sia ormai qualche anno che viene fatto lì a Milano, ma quest'anno doveva essere il loro evento più importante del mese di aprile.
Esattamente, sì, ci puntano molto. Infatti poi spesso fanno anche queste grandi chiamate, poi arrivano solo gruppuscoli così, però è sempre importante contrastarli, perché chiaramente dove ci sono spazi vuoti cercano di fare entrismo e inserirsi ovviamente con la loro retorica e soprattutto con appoggiati, purtroppo viene da dire, culturalmente ma poi anche politicamente, da chi negli anni diciamo ha spianato la strada anche soprattutto dalla sinistra revisionista, con la cultura dei ragazzi di Salò, con la cultura del combattevano ognuno per degli ideali, cosa che chiaramente, per riportare le parole di un partigiano storico, disse che i morti chiaramente vanno rispettati, ma è l'operazione politica di equiparazione che assolutamente non è possibile lasciare cadere nel silenzio. Tra chi ha combattuto per la libertà dal nazifascismo e contro la guerra imperialista per liberarsi dalla guerra e dalla miseria, e chi invece ha combattuto, sia magari ingannato o meno, comunque per tenere un regime totalitario fascista e nazista. E quindi appunto è sempre importante ribadire questo. Mi veniva in mente un altro aneddoto fra le tante iniziative che ci sono, forse sicuramente parecchi di voi ricordano la lotta che c'è stata alla fabbrica INSE di Lambrate, diciamo i primi che dopo mesi di occupazione di fabbrica, autogestione, produzione diretta, salirono addirittura sulla torre, poi furono, diciamo, emulati, con un senso di emulazione positiva, in molte fabbriche. E una lotta molto particolare, molto forte, e praticamente appunto dove c'è una coscienza molto elevata politicamente, anche perché è parte del complesso Innocenti, dove c'erano un nucleo operaio fortissimo e dove anche a livello storico si formarono molti partigiani. E praticamente ogni anno lì, anche quest'anno, volevano gli operai e le varie associazioni promuovere appunto una commemorazione appunto agli operai caduti nella Resistenza, e anche perché lì furono deportati vari operai dalle SS per aver partecipato a un famoso sciopero del 1 marzo del 44. E quest'anno i vertici aziendali, con spiegazioni abbastanza inverosimili, hanno negato una cosa che è una tradizione abbastanza consolidata. Dunque chiaramente i delegati, gli operai e anche chi sostiene le varie associazioni, i vari compagni non vogliono sicuramente darla vinta, anche perché è una tradizione consolidata antifascista molto forte. E dunque c'è stato anche questo tentativo che volevo sottolineare.
Ma hai fatto molto bene a ricordarlo, infatti.
Sì, esatto, anche perché appunto, anche per questo, visto che è una storia anche di lotta attuale, perché appunto, come dite e ricordate anche voi, sappiamo tutti, non è solo una questione storicistica, ma per quello che vediamo appunto nel mondo e qua, soprattutto ampliato con la crisi, non, parlare, ricordare, commemorare la resistenza non è una cosa asettica, invece si parla del presente anche e del futuro chiaramente, quindi è sempre, sempre importante ribadire sempre appunto tutti questi concetti, ma non solo con un occhio volto al passato come vorrebbero fare spesso, spesso anche come si innestano i revisionisti più, diciamo, più avveduti.
Certo, tra l'altro prima parlavamo proprio con un altro compagno da Roma di un filo nero, ma soprattutto di un filo rosso che collega ieri ed oggi, e difatti quest'ultimo esempio che tu hai citato è sicuramente molto calzante proprio rispetto alla, alla tematica che stiamo affrontando. Io ti chiederei eventualmente se ci sono degli altri appuntamenti che si possono rilanciare nel, nel milanese.
Sì, beh, ce n'è, diciamo, svariati, ma quello che mi viene in mente più grosso chiaramente questo è il corteo del 25 aprile, e poi ci sarà un grande concerto a chiusura di una tre giorni di una festival antifascista e antirazzista, e quindi un concerto Arco Trenno, dove ci sono in questi tre giorni svariate iniziative da sport popolare, assemblee, presentazioni di libri, dove convergono varie realtà, varie associazioni, e finisce con, diciamo, il concerto finale che dà spazio a, quest'anno sono stati invitati Modena City Rambler, e appunto dà un po' una chiusura alla, alla tre giorni di queste, di quelle iniziative.
Va bene, allora noi ti ringraziamo e, per il tuo contributo e anche per averci raccontato come si sta arrivando il 25 aprile quest'anno a Milano e dintorni, e ti, ti diamo appuntamento alla prossima, alla prossima, alla prossima, sì, alla prossima volta che ci sentiremo. Esatto, beh, ma lo sentiamo anche in molte altre volte, quindi alla prossima volta che avremo bisogno di sapere cosa succede a Milano.
Benissimo, grazie a voi e buon 25 aprile a tutti e a tutte.
Altrettanto,
ciao,
ciao, grazie.
Grazie.
Ciao, ciao, ciao.
¡Gracias! perché sappia che l'alba è vicina e il nostro sogno trionferà. Perché sappia che l'alba è vicina e il nostro sogno trionferà. Perché sappia che l'alba è vicina e il nostro sogno trionferà. E sento ancora quelle grida, camicie nere a falle, sparate per la nostra terra e per la libertà.
E allora torniamo in diretta, 11.59, siamo riusciti a recuperare anche il collegamento di Firenze e quindi sentiamo un po' come ci si sta preparando, come si arriva a questo 25 aprile anche nel capoluogo toscano. Pronto?
Ciao a tutti.
Un buongiorno e quindi ti ringraziamo intanto per, appunto, per il contributo e a parola.
Sì, domani ci sarà... anzi lunedì ci sarà questa giornata antifascista per commemorare il 25 aprile, organizzata da Firenze Antifascista, che è un coordinamento di realtà antifascista che si muove ormai da diversi anni nella città. E la giornata si sarà principalmente organizzata in Piazza Santo Spirito, che è nel quartiere storico di San Frediano, un quartiere che è stato protagonista durante la resistenza della liberazione di Firenze dai nazi fascisti. La giornata appunto sarà principalmente concentrata a Santo Spirito, ma ci sarà anche un corteo per le strade del quartiere. Nella piazza ci saranno allestiti vari banchetti, stand di realtà, di collettini che ogni anno vengono invitati a portare le proprie distribuzioni e il proprio materiale. Ci saranno anche degli stand in cui verranno preparate cose da mangiare e quindi l'invito è appunto a venire in piazza e a stare in piazza tutto il giorno per celebrare questa grande giornata di antifascismo. Alla sera ci sarà il concerto del gruppo storico di Firenze Malasuerte. E però appunto, come dicevo, durante il pomeriggio ci sarà un corteo lungo le strade del quartiere dove si cercherà appunto di comunicare anche al quartiere, alla città, non solo il ricordo e la memoria della giornata della liberazione dal nazifascismo, ma anche della resistenza al nazifascismo, ma anche cercare di legare alle resistenze attuali, in particolare mi riferisco alle resistenze che si stanno sviluppando nei fronti di guerra in cui le varie forze imperialiste in questi anni stanno impegnando appunto a distruggere, uccidere centinaia di migliaia di persone in nome del profitto e degli interessi politico-economici che cercano di portare avanti. Quindi si cercherà appunto di legare la giornata del 25 aprile anche ai temi attuali che vedono sia Firenze antifascista ma anche le altre realtà della città coinvolte quotidianamente nella propria attività. E poi un'altra particolarità di quest'anno che ci rende molto felici che caratterizzerà il corteo sarà quando passeremo davanti a un campo sportivo, un campetto sportivo di quartiere che fino a qualche tempo fa era lasciato abbandonato, praticamente è lasciato all'incuria e al degrado, e che invece attraverso l'attività volontaria di dei ragazzi del centro storico Le Boschi. Domani vedrà invece inaugurata la nuova scuola calcio Francesco Borlo Orlando del centro storico Le Boschi, un progetto che, a cui tutti noi che siamo vicini al centro storico Le Boschi ci teniamo molto e di cui andiamo fieri, perché appunto sarà un progetto di scuola calcio per i ragazzi nel quartiere, gratuita, che è già partita in realtà, che è già partita quest'anno con due annate e che invece che domani vedrà l'inaugurazione ufficiale. Ci tenevamo a che venisse inaugurata domani, scusate, continuo a dire domani, ma in realtà il 25, quindi lunedì, inaugurata in quel giorno, perché appunto la scuola calcio è dedicata a Francesco Bollo Orlando, che è uno dei ragazzi che ha animato il centro storico Le Boschi e la propria tifoseria gli ultimi rimasti fino a qualche anno fa, fino a quando non se n'è andato. E lui è un compagno antifascista che è molto attivo anche all'interno di Francia Antifascista, quindi ci tenevamo che il 25 aprile, che fosse più di ogni altra giornata, rappresenta i valori e le idee che Bollo ha cercato la sua vita di portare avanti, ci tenevamo appunto che fosse inaugurata quel giorno. Quindi durante il corteo ci sarà anche questo momento e poi si ritornerà tutti in piazza per continuare questa giornata di antifascismo e di antiimperialismo in Piazza Santo Spirito, sperando appunto che il tempo sia anche clemente, che sia una giornata anche di festa.
Certo, tra l'altro vediamo come dai social network questa iniziativa a Firenze sia assolutamente un'iniziativa completa di per sé, perché la resistenza non viene declamata assolutamente in termini meramente commemorativi, ma anzi è propriamente attualizzata. Quindi anche dall'evento Facebook vediamo come ci siano, e come dicevi anche tu, i contenuti dell'opposizione alla guerra, dell'opposizione alla NATO, i contenuti anche della lotta contro la repressione e a sostegno delle resistenze popolari. Aggiungendoci poi appunto quanto stavi dicendo adesso rispetto allo sport popolare, che è una forma a sua volta di resistenza, di aggregazione proprio nei quartieri proletari, direi che è un'iniziativa che come Radiazione ci sentiamo, ecco, nel nostro piccolo di rilanciare, di promuovere i nostri microfoni.
Sì, tra l'altro assumerà come dicevi tu, il tema anche della repressione, oltre ad essere molto, molto dibattuto e molto caldo come dire, in città, perché la sentenza del processo, di quello che ormai in città viene chiamato processone, cioè il processo del Movimento Fiorentino, che vede 86 imputati, e per cui è stata organizzata qualche settimana fa una grossa manifestazione qui a Firenze. Oltre appunto a quel tema lì, che verrà sicuramente ricordato durante negli interventi dal palco durante la giornata, sarà necessario, credo, anche ricordare e informare rispetto a tre arresti di compagni anarchici che sono venuti qualche giorno fa a margine di una festa in un'area periferica di Firenze, dopo un semplice tentativo di identificazione, a cui un compagno insomma, sembra non aver voluto fornire i documenti, è diventato pretesto per le forze dell'ordine per scatenare una vera e propria rappresaglia, con 9 volanti, con l'arrivo appunto di 9 volanti e un vero e proprio scontro campale e tentativi appunto di arresto con i compagni che erano più presenti, che poi è concluso con l'arresto di 3 compagni che stanno a Solicciano. Quindi sicuramente sarà un momento per informare la città rispetto anche a questo ultimo evento di repressione che ha coinvolto la città di Firenze.
Certo, beh, ovviamente anche come Radiazione esprimiamo la nostra solidarietà nei confronti di questi tre compagni, e questo tipo di episodi purtroppo sono ormai molto molto frequenti e giustamente sarebbe il caso ovviamente che anche le risposte fossero altrettanto frequenti, diciamo. Se non ci sono altre cose da aggiungere, noi ti ringraziamo molto per il collegamento, per le iniziative appunto che hai promosso.
Se è possibile, se, certo. Se non andiamo fuori coi tempi.
No, certo.
L'ultima cosa che volevo aggiungere è perché ovviamente parliamo il 25 aprile, purtroppo non è solo un'occasione per i compagni, per gli antifascisti, per mantenere viva la memoria e anche cercare di legare la memoria della resistenza antifascista alle resistenze attuali, ma è anche occasione per i fascisti, per le organizzazioni neofasciste, per cogliere appunto questa occasione per portare avanti i loro discorsi, le loro attività. E all'interno di questo contesto bisogna segnalare che ieri di fronte a un liceo che ormai sta diventando diciamo un bastione di resistenza rispetto ai fascisti, all'attività dei fascisti all'interno delle scuole, perché ogni volta che i fascisti tentano di andare lì a volantinare succede, gli studenti reagiscono in maniera molto determinata. Anche ieri Casa G, che è una delle organizzazioni neofasciste di Firenze legate al movimento, al partito della Meloni, Fratelli d'Italia, che però si rifà chiaramente apertamente alla tradizione di Azione Giovani e della giovania della MSI, ha tentato di volantinare di fronte a questo liceo classico centralissimo, vicino al Duomo di Firenze, volantini che in qualche modo cercavano di rivisitare il significato del 25 aprile, come sappiamo tentano di fare da 70 anni a questa parte. Però gli studenti hanno reagito in maniera molto, molto determinata, cioè cacciando i fascisti e poi purtroppo, come spesso accade, sono arrivate alcune volanti e gli unici a essere identificati mentre appunto i fascisti si dileguavano sono stati gli studenti del liceo Galileo. C'è un comunicato, se andate alla pagina o del collettivo, che si chiama Collettivo Scar Galileo, o anche una pagina di formazione antifascista su Facebook, trovate il comunicato. Ed è importante appunto sia mettere in guardia rispetto a queste provocazioni, a questi tentativi che i fascisti fanno, ma anche a essere consapevoli che è possibile anche opporsi in maniera determinata e far sì che questi fascisti non diffondano le proprie idee di odio e stravolgano la storia, nel caso appunto di 25 aprile, ma di molti altri eventi, cercando appunto di piegarla per gli interessi loro, per gli interessi appunto del loro discorso, delle loro teorizzazioni. Quindi volevo ricordare anche questo evento.
Certo, hai fatto benissimo. Noi a questo punto ti salutiamo, ti ringraziamo intanto soprattutto per il contributo che ci hai dato e ci sentiamo alla prossima.
Ok, un saluto a tutti voi.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie, buon 25 aprile anche a te e a tutti i compagni. Ciao. E allora torniamo nel frattempo qui. Hai messo la canzone? Allora, mettiamo un pezzo musicale e poi siamo pronti con i collegamenti. Volevi leggere
sì,
prima Volantino?
Noi leggeremo appunto un contributo che ci arriva via mail dal collettivo Tazebau e poi avremo l'ultimo collegamento, come preannunciavamo prima, in diretta da Catania. A tra poco.
dice, mi ferma e sussurra, cara compagna, non correre, aspetta il buio. E ancora ricordi quel giovane in nero, saluto fascista e modi da fine impero, fermarti e spuntare, troverò il tuo uomo, corri compagna, l'inverno non è finito, vestiti in fretta e corri da chi sai, fiori recisi, aspettano un nome, lo trovi, vestito di sangue.
Torniamo in diretta a 12:15, sempre qui su radiazione.info, all'ascolto di questo speciale della redazione della radio con tutti gli inviati in diverse parti d'Italia per parlare di 25 aprile, per parlare di resistenza, per soprattutto in farci raccontare qual è il cammino che si sta facendo nelle diverse città per questo 25 aprile e come viene contestualizzato questo giorno che in molti revisionisti vorrebbero solo di commemorazione, che invece in realtà è un giorno di lotta a tutti gli effetti, anche oggi a 70 anni ormai da quel 25 aprile.
Esatto, ci arriva infatti un contributo dal collettivo Tazebau alla nostra mail, quindi cogliamo anche l'occasione di ricordarla, ovvero contaminati@radiazione.info, ora è sempre resistenza, slogan che sicuramente ben riassume un po' quanto detto finora. E quindi andiamo anche un po' a leggerlo. Sono passati più di 70 anni dal 25 aprile del 45, ma ogni anno che passa sentiamo sempre più la necessità di ricordare le donne e gli uomini che eroicamente hanno animato la resistenza. Come proletari e comunisti che vivono oggi in una società capitalistica, riconosciamo la spinta ideale e politica che li portò a lottare contro il nazifascismo. La precarietà occupazionale, lo sfruttamento sui posti di lavoro, la disoccupazione, le tasse e il carovita sempre crescenti rappresentano la continuità e l'aggravamento, rispetto alle nostre condizioni di classe, del dominio della grande borghesia, degli industriali, dei banchieri, degli oligarchi dell'alta finanza, che sono transitati, come reali detentori del potere dello Stato, dal fascismo alla Repubblica Democratica, democratica ovviamente virgolettato. Oltre a ciò, avanza sempre di più la barbarie della guerra imperialista, che vede l'Italia in prima fila, come paese con truppe occupanti schierate nel maggior numero di fronti di guerra, comportando l'esodo disperato di migliaia di dannati della terra dalle aree di conflitto.
Soprattutto oggi, con l'avanzare della crisi mondiale del capitalismo e con la sconfitta storica delle ipotesi di cambiamento sociale, avanzate da riformisti sempre più proletari, perdono la speranza di avere una dignità. Tuttavia le contraddizioni laceranti portano di pari passo un numero crescente di lavoratori e lavoratrici alla consapevolezza che l'unica possibilità di riscatto rimane la lotta. Così assistiamo alla rivolta sociale in Francia contro la nuova legge sui contratti di lavoro, ai 1000 focolai di lotta italiani che tentano di liberarsi dal capo delle burocrazie sindacali e politiche, della sinistra riformista e borghese, che gridano l'incompatibilità della dignità dei lavoratori e dei proletari con questo sistema economico. E questo fa paura alla grande borghesia oggi come ieri, che risponde con la sua repressione, colpendo con processi e condanni i lavoratori e gli studenti che lottano, arrestando i proletari che resistono agli sfratti, accusando di terrorismo, sempre qui anche questo tra virgolette, le lotte più avanzate, come quelle contro il TAV in Val di Susa.
Riparlare di resistenza, quindi, non ha un valore culturale o celebrativo, ma ha lo scopo di cercare nel passato validi stimoli ed esempi per il presente. Tre sono le lezioni che dobbiamo imparare dalla conduzione e dagli esiti della lotta partigiana. In primo luogo, la necessità di sostenere e valorizzare le lotte delle masse popolari. È partendo dai bisogni e dalla difesa delle proprie condizioni sociali che molti si resero conto allora dell'inconciliabilità di un'esistenza dignitosa con il capitalismo e il fascismo che lo difendeva.
In secondo luogo bisogna comprendere il ruolo del Partito Comunista nella lotta antifascista e nella guerra partigiana. Senza il partito, cioè l'organizzazione d'avanguardia dei lavoratori, la lotta non sarebbe mai politicamente e militarmente avanzata. Gli oppressi si sarebbero trovati senza la forza reale per resistere ed infine abbattere il fascismo. Ma la rivoluzione socialista, che era nel programma del PC, fu abbandonata dalla cricca revisionista di Togliatti e la lotta di classe fu sostituita dalla politica del compromesso e della subalternità al capitalismo. Così avvenne anche in Unione Sovietica e nei paesi socialisti dell'Europa orientale, dove il potere del proletariato perse via via sempre più terreno, venendo restaurato il potere della borghesia.
Questo è il terzo insegnamento. Non esiste una strada riformista verso l'emancipazione del proletariato se si abbandona il terreno della lotta di classe. Il futuro riserva arretramenti e sconfitte. Resistere oggi, quindi, significa valorizzare le lotte, dargli la direzione giusta dello scontro tra classi sociali. Significa organizzarsi politicamente e dotarsi degli strumenti necessari perché la lotta si ponga agli obiettivi di mettere in discussione e strappare alla grande borghesia l'egemonia nella società e il potere sulla classe lavoratrice. Guardare alla resistenza oggi significa riappropriarsi del punto più alto raggiunto dalle masse popolari italiane nella lotta per il potere. Percorrere il sentiero della resistenza significa costruire un ponte verso il futuro, un sentiero lungo il quale i partigiani e i proletari di allora compresero come il problema reale andava oltre il regime fascista, ma stava nel sistema economico che esso imponeva con le armi, il capitalismo.
Un sentiero che conduce inevitabilmente a prospettare una nuova società, dove il lavoro non sia schiavo del profitto, ma sia finalizzato a realizzare i bisogni umani, senza più guerre imperialiste per rapinare gli altri popoli. Una società che vada verso il comunismo.
E appunto la resistenza continua, collettivo Tazebau, 22 aprile 2016. Questo è il contributo, dicevamo, arrivato anche via mail, che ben volentieri leggiamo e che condivide. E adesso passiamo, dato che sono le 12.20, quindi già di 5 minuti un po' si è sforato sulla tabella di marcia, all'ultimo collegamento, quindi il sesto della mattinata, direttamente da Catania. A tra poco.
Compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo là in Sicilia, son morti dei compagni per colpa dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento. Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti, Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti. Son morti sui 20 anni per il nostro domani, son morti come Rotondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti, sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli cervi.
abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna. Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, bisogna andare. Compagno Video Franchi, compagno Rotondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi.
Ascolta Radiazione.
Torniamo in diretta, quindi 12 e 25 appena scoccate, e come promesso siamo in collegamento con Catania per l'ultimo collegamento di oggi, di questa mattinata, e sentiamo un po' com'è anche l'avvicinamento a questo 25 aprile giù in Sicilia. Pronto?
Sì, ciao.
Ciao.
Pronto? Ciao.
Ci senti bene?
Pronto?
Ci senti?
Male.
Ti sentiamo un po' a scatti anche noi, vediamo se spostandomi va un po' meglio, provo ad alzarmi ed andare più in qua. Ci senti meglio? No, non ci sente forse proprio più, dobbiamo riprovare.
Okay.
Pronto, pronto? No, riproviamo la telefonata nel e vediamo se magari riusciamo a farlo sentire un po' meglio.
Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da Radiazione. Ascolta Radiazione.
Eccoci allora, sono le 12:26 minuti, dicevamo, e come preannunciato agli ascoltatori siamo in diretta.
Ciao, grazie a voi dello spazio, come al solito.
Ecco, come un po' abbiamo già detto ai cinque compagni che ti hanno preceduto, insomma, da diverse città, quindi abbiamo iniziato da Roma, passando per Trento, Venezia Mestre e poi Firenze, nella tematica di oggi, quindi quella della resistenza, abbiamo un po' chiesto a tutti voi come la resistenza viene attualizzata nelle varie città, nei vari territori, e quindi partiremo appunto da questo per eventualmente rilanciare anche degli appuntamenti prossimi al 25 aprile.
Ma quest'anno noi abbiamo deciso di far cominciare di intraprendere una campagna che appunto si concluderà il 25 aprile, che si intitola Eppur bisogna andare, proprio riprendendo, cioè riattualizzando la storia della resistenza a partire dagli scioperi del 43, delle fabbriche del 43 che diedero il là, appunto, poi è quella che fu l'atto finale della resistenza, nell'ottica proprio di infondere entusiasmo, fra virgolette. Cioè, come allora, diciamo, sembrava che il fascismo fosse inespugnabile, che fosse una dittatura ben salda, invece la capacità operaia di mobilitazione di allora invece cominciò a minare i piedi di questo gigante d'argilla. Per cui anche oggi, dove appunto sembra che le possibilità di lotta siano poche, che non riusciamo mai ad ottenere delle vittorie. Guardare a quelli, a quel momento storico in cui appunto invece si riuscì a sconfiggere il fascismo, dà anche la possibilità che appunto la storia non è chiusa, cioè che non siamo arrivati alla fine della storia, ma che appunto abbiamo ancora la possibilità di prendere in mano la situazione e rivoltare questo cui il capitalismo sembra vincente. Proprio nella riattualizzazione anche del fatto che come appunto dicevano campate dei partigiani, allora sicuramente il primo atto della liberazione doveva essere la liberazione dallo sfruttamento capitalistico, per cui si temi dalla...
Ti sentiamo purtroppo un po' a scatti.
Ah.
Ecco, adesso ti sentiamo bene. Rimani fermo, immobile. E così.
No, però non mi muovo.
Ecco. Pronto? Ci senti? Ecco qua.
Pronto?
Sì, adesso che ti sentiamo adesso, perfetto.
Ok, diciamo, hanno presentato questo libro, appunto si chiama La tempesta perfetta, mettendo in luce il fatto che la nocività è proprio il capitalismo, al di là di quella che è una storia centrale, ma che in generale, diciamo, il capitalismo crea nocività, il capitalismo crea sfruttamento, il capitalismo crea morte, e ad altre iniziative legate alla buona scuola, al Jobs Act, e tutto questo si concluderà il 25 aprile con un corteo a Catania, che storicamente in città da circa ormai 20 anni prevede la presenza di un grosso spezzone che talvolta negli anni è diventato poi lo spezzone principale del corteo più grande, che in contrasto e in critica con lo spezzone istituzionale, proprio per la presenza all'interno dello spezzone istituzionale di vari partiti e sindacati, soprattutto appunto negli ultimi anni il Partito Democratico e la CGIL di Catania, che è un'emanazione diretta, diciamo, del gruppo dirigente del Partito Democratico di Catania, per cui facciamo questo spezzone staccato dal resto del corteo, che vede dentro tutto, diciamo, i collettivi studenteschi, i centri sociali, le realtà di base di Catania e provincia, che appunto si pone l'obiettivo dentro quel corteo di criticare le istituzioni, perché non possono essere rappresentative di quel momento, per quello che stanno facendo, per quello che fanno subire i proletari, e per dire appunto che invece la resistenza non è una commemorazione, ma è un ponte verso il futuro. Il sentiero della resistenza è il nostro ponte verso il futuro, un futuro di lotta, ma anche un futuro, speriamo, in cui riusciremo a vincere e a battere il capitalismo.
Sì, e rispetto invece al il percorso della lotta contro il MUOS, perché la notizia di questi pochi giorni fa, di qualche settimana fa forse, che un decreto c'è stato emanato un decreto in cui veniva certificato che le antenne non sono nocive e che quindi non rappresentano più un problema per la salute appunto degli abitanti, questo secondo appunto lo studio fatto apposta per questa... Ci senti ancora?
Sì, sto sentendo.
Lo studio fatto apposta, appunto, commissionato dagli Stati Uniti.
Sì, tra l'altro poco fa con un altro compagno il MUOS è stato accennato come forma di lotta antiimperialista e quindi assolutamente affine alla tematica di oggi, quindi alla resistenza, e quindi magari chiediamo degli aggiornamenti direttamente a te che sei lì.
Allora... sì, il tema chiaramente del MUOS sarà presente anche il 25 aprile, nel senso che nel nostro spezzone ci saranno anche diversi comitati non MUOS, e subito dopo il corteo faremo una festa popolare dove ci sarà una rappresentazione, un teatro forum proprio dedicato al MUOS e alla militarizzazione della Sicilia. Sapete che appunto, così come la Sardegna, anche quest'isola è piena di basi militari, soprattutto della NATO. Nel territorio di Catania abbiamo appunto Sigonella e contiguo al territorio di Catania c'è proprio Niscemi. Allora, rispetto a queste vicende, ancora non è vero che sia un decreto, nel senso che
per come era stata, diciamo, sistemata questa storia. Il governo aveva deciso questo tavolo di tecnici che dovevano dare un parere sulla nocività a maggioranza del governo, nel senso cinque di questi membri, questo tavolo tecnico era fatto da cinque membri, tre di nomina governativa, due di nomina fra virgolette indipendente. Chiaramente i tre membri del governo hanno dato parere favorevole, cioè nel senso che dicono che non c'è la nocività, ma anche qui cioè si contraddicono su alcune cose, perché su un intervento che è uscito qualche giorno fa pongono però il problema che questa cosa deve essere deve essere valutata in itinere, cioè nel senso che non lo riescono a escludere neanche loro del punto del cosiddetto danno ambientale, perché dicono che devono essere fatte delle verifiche annualmente e addirittura già prevedono un possibile rimborso se ci dovessero essere danni alla salute e danni ambientali. Per cui cioè, capisci bene qual è la difficoltà anche loro rispetto a poter affermare con sicurezza che il MUOS non fa male. Tant'è vero che comunque anche subito dopo questo parere espresso dai membri del governo, si è deciso di convocare per il 15 maggio una manifestazione cittadina stavolta, quindi all'interno del paese di Niscemi, che sta avendo grossissima adesione, soprattutto all'interno del paese, proprio perché appunto la gente è stanca di questi continui rinvii, la gente già soffre, perché dobbiamo dire che da questo punto di vista, al di là appunto del fatto dell'opposizione alla guerra imperialista che è forte e che è presente anche nel territorio niscemese, ma sicuramente il discorso ambientale fra la popolazione è molto sentito, anche perché ricordiamo che la base di Niscemi, che dovrebbe ospitare il MUOS, però già ospita 46 antenne che emettono onde elettromagnetiche e che già hanno causato un'altissima incidenza in quella zona di tumori, soprattutto alla prostata, di malformazioni neonatali e via dicendo. Per cui cioè, già conoscono qual è il danno che può fare la base e chiaramente immaginano che se dovessero accendere anche il MUOS, i danni sarebbero amplificati anche da queste tre parabole incredibili. Per cui noi pensiamo che la battaglia sia ancora aperta, sia da un punto di vista legale, diciamo giuridico, che però è l'aspetto che ci preoccupa di meno, di cui ci occupiamo di meno come comitati e come movimento. Quello che appunto ci interessa è coniugare questi due aspetti della lotta. Il primo, sicuramente più importante, che è quello di far entrare la lotta contro il MUOS nell'opposizione contro la guerra imperialista e contro le guerre e contro la militarizzazione del territorio, che qui ha creato soltanto, cioè è stata promessa ed è stata impiantata, sono state impiantate queste basi perché avrebbero dovuto dare lavoro, cioè era il modo con cui i governi hanno fatto digerire l'impianto di queste basi, non hanno creato nulla. Che creano soltanto problemi al turismo, creano soltanto problemi all'agricoltura e via dicendo, quindi da questo punto di vista non c'è stata nessuna ricaduta da un punto di vista economico e sicuramente non vogliamo neanche essere l'isola della morte. Ricordiamo soltanto che Sigonella è la capitale mondiale dei droni, cioè i droni che combattono su tutta la zona, su tutta l'area mediterranea partono da Sigonella e dovrebbero essere comandati, cioè l'atto finale dovrebbe essere proprio l'accensione di questa quarta parabola, di questo quarto diciamo stazione del MUOS. Ce ne sono altre tre già attive nel mondo, proprio per dare la possibilità a questi droni di essere comandati da lontanissimo e di poter agire su fronti di guerra sempre più lontani in maniera ben precisa. Per cui la battaglia è molto aperta, anzi dobbiamo dire che negli ultimi tempi che c'era stato una sorta di assopimento anche dopo.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Sembrava vinta dopo i sequestri che c'erano stati, la battaglia continua. Oltretutto, da un punto di vista legale, ricordo le denunce proprio in quest'ottica.
Sì, soprattutto l'aspetto appunto di legare a questo 25 aprile anche la tematica dell'antiimperialismo e soprattutto, come dicevi tu poco fa, portare la lotta contro il MUOS proprio sull'aspetto di una lotta contro la guerra, che sia poi contro tutte le guerre, contro le basi militari, è sicuramente uno degli aspetti che probabilmente ha reso questa lotta ancora viva, che la tiene ancora viva ancora oggi dopo diversi anni. Noi ti dobbiamo salutare perché ormai siamo in chiusura e il tempo è tiranno e
siamo
tagliando gli ultimi attimi.
Siamo agli sgoccioli, ma sicuramente ti ringraziamo molto per questo collegamento, sia per gli appuntamenti promossi e quindi insomma legati da un filo conduttore importante, sia per gli aggiornamenti della lotta No Muos.
Ho sentito malissimo, Alessia.
Ti stavamo ringraziando appunto per l'aggiornamento sulla lotta No Muos e anche per gli appuntamenti promossi che appunto sono stati collegati da un filo rosso importante che è quello della resistenza.
Sì, sicuramente. Io intanto ringrazio voi compagni sempre per lo spazio che ci date e speriamo appunto che questo 25 aprile riesca a coniugare questi aspetti. Io penso che appunto in tutta Italia è forte questa cosa di legarla soprattutto a quello che è una tendenza ormai ineludibile, che è quella, la tendenza alla guerra imperialista, cioè i nostri governi non vedono l'ora di aprire nuovi fronti di guerra già rispetto a quelli esistenti, e quindi può essere un buon momento anche per ribadire questa cosa.
Grazie. Perfetto, grazie a te, alla prossima.
Ciao.
E allora abbiamo sentito anche quest'ultimo collegamento, ci rimangono 5 minuti scarsi in questo speciale di radiazione.info, buongiorno, e speciale resistenza, appunto la tematica di cui abbiamo parlato in queste 2 ore quasi e mezza.
Due ore e mezza. Sicuramente prima di chiudere, appunto, come dicevamo, pubblicizziamo anche le iniziative qui nel Padovano, quindi Chinatown nel cuore, 23, 24 e 25 aprile in piazzetta Caduti della Resistenza. Partiamo e ti passo la palla con sabato 23 aprile.
Allora, partiamo da oggi, è proprio pomeriggio, che inizia alle 16:30 con il Teatro Flambé, corsi a base di arte circense, esibizioni di giocoleria con i trampoli, mangiafuoco e bolle di sapone gigante. Quindi portate tutti i vostri bambini e non solo, perché sono divertimenti per bambini piccoli e adulti. Fino a poi ad arrivare alle ore 19, l'aperitivo sociale, quindi finché i bambini giocano con le bolle, voi vi bevete un bello sprizzetto e assaggiate delle ottimi manicaretti di cucina congolese preparati proprio dalle mamme qui del quartiere. Alle ore 21... la spazio della musica con gli Stalking Flowers qui in concerto, musica blues, swing ed elettro samba, per poi chiudere la serata con DJ set Ignoranza. Tutti a nanna dopo, perché domenica 24 aprile invece iniziamo un po' più tardi, quindi avete tempo di riposarvi, svegliarvi con calma, pranzare e poi dalle ore 17 allenamenti ed esibizioni a cura della box popolare Chinatown, ore 19 aperitivo
e a seguire appunto cena ovviamente, e poi alle 20 una bellissima iniziativa caldamente consigliata, ovvero il reading musicale in ricordo del compagno Pietro Greco, detto Pedro, lo ricordiamo, assassinato il 9 marzo del 1985 da agenti della Digos e del SISDE a Trieste, e alle 22 i Los Bichos in concerto, quindi rumba, reggae come musica, ecco, come leitmotiv. E si passa poi a lunedì 25 aprile, dove invece saremo alla Marzolo Occupata, quindi in via Marzolo al Civico 4, con un corteo antifascista in quartiere Portello per l'appunto, ma alle 13 si torna in piazzetta Caduti della Resistenza con un pranzo popolare con carne e verdure alla griglia, e alle 16 la deposizione di una corona di fiori in memoria dei partigiani caduti, e poi un microfono aperto per tutti gli interventi. E per maggiori anche informazioni o aggiornamenti potete vedere anche la pagina Facebook dell'Infospazio Chinatown.
Quindi abbiamo ricordato questa 3 giorni qui nel quartiere Chinatown, Rione Caduti la Resistenza. Siamo ormai pronti a salutarvi, mancano 3 minuti, il tempo di una canzone e di ricordare, aggiungere.
E di aggiungere appunto che se siete nei dintorni di Padova passate già da oggi, dalle 16:30 in poi, a questa 3 giorni in quartiere Palestro, che assolutamente ne vale la pena.
Bene, vi diamo appuntamento questo pomeriggio, che chiaramente ci sarà la rabbia del sabato sera. Appuntamento imperdibile della settimana di radiazione, soprattutto della vostra settimana, e poi via via tutte le trasmissioni che trovate nel nostro palinsesto sul sito www.radiazione.info. Con questo vi salutiamo, vi auguriamo un buon 25 aprile
Esatto, un saluto a tutti gli ascoltatori, ovviamente continuate a sentire la radio, soprattutto oggi, come si ricordava, dalle 15 alle 18.30 con la rabbia del sabato sera. Ciao a tutti!
Ciao ciao!
Sorge il sol dell'avvenire. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona il suo spirito. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore, braccio nel così. Nella notte lo guidano le stelle, forte cuore, braccio nel così. Dura vendetta verrà dal partigiano, ormai sicura è già la triste sorte per fascista vile traditore. Ormai sicura è già la triste sorte per fascista vile traditore.
Cessa il vento, calma la